State ascoltando SBS Italian.
But we still haven't got a 2030 emissions target that passes muster in international comparison. We still haven't got a plan for effective national climate change policy. And very importantly, we still have not got a strategy as to how to go about the economic and social transition. The net zero target is important as a signpost. It matters for investment decisions and it matters hopefully for future policy making. And given it is effectively bipartisan, it might just give us a chance to put the climate wars behind us. That said, the government's net zero emissions plan that was released this week is heavy on politics and lightweight on analysis.
E queste erano le parole del professor Frank Iozzo dell'ANU Center for Climate and Energy Policy, che ha criticato aspramente la politica australiana sulla riduzione delle emissioni. Questa mattina torniamo a parlare dell'imminente COP26 e della politica australiana sul cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni.
Il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato che l'Australia si recherà al summit sul clima delle Nazioni Unite di Glasgow in maniera credibile, sottolineando che il governo della coalizione ha trovato un accordo condiviso sulla riduzione delle emissioni.
And being able to do it without having to tax people, to mandate people, without seeing the lights go out, without seeing the purchase of low integrity credits, if they're credits at all, but ensuring that the actions that we're taking and the things that we're doing are fair dinkum, that they're real and they actually make a difference. And you know what? I'm looking forward to discussing this with others overseas because I think the Australian way shows a way for other countries to follow.
Il governo federale ha rivelato pubblicamente l'altro ieri il suo piano per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050. Tra gli impegni presi c'è l'investimento di 20 miliardi di dollari nel prossimo decennio in forme di energie alternative quali idrogeno, energia solare a basso costo ed acciaio e cemento a basse emissioni. Un approccio che il primo ministro ha definito unicamente australiano.
L'Australian Way mostra agli altri paesi una via da seguire, ha dichiarato il primo ministro Scott Morrison. Secondo il governo, l'Australia è già sulla strada giusta e la Technology Investment Roadmap Policy le permetterà di raggiungere gli obiettivi. Secondo la dottoressa Sarah Perkins Kirkpatrick della UNSW Climate Change Research Center, questi toni ottimistici e trionfalistici non sono adeguati e l'Australia ha molto da fare per cambiare rotta.
The federal government has finally reluctantly said that as a nation we will reach net zero emissions by 2050, though the details of how our shiny new plan will be managed aren't exactly clear. Australia does not exactly have the best track record in being serious about climate action or accurately counting our emissions, kind of like a student who constantly changes their report card from D's to A's. We're also one of the largest exporters of coal and one of the highest emitters of greenhouse gases per capita. We also continue to approve coal mines, avoid federal investment in renewable energy, and throw bills out of parliament that squarely address our woeful emission reductions targets.
Noi questa mattina approfondiremo la questione con un ospite, Attilio Pinieri, CEO di H2U, the Hydrogen Utility, un'azienda specializzata in infrastrutture per le energie rinnovabili con particolare attenzione verso sull'idrogeno, al quale diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Attilio, grazie per aver accettato il nostro invito. L'investimento del governo di 20 miliardi di dollari nel prossimo decennio in forme di energie alternative quali idrogeno, energia solare a basso costo e acciaio e cemento a basse emissioni. Come verranno spesi questi soldi?
Ah, questa è una bella domanda. Ci sono tutta una serie di settori che diventano critici per la decarbonizzazione dell'economia, nel senso abbiamo finalmente ottenuto dei successi molto importanti nel senso delle rinnovabili e nel settore elettrico e vediamo una penetrazione nel mercato molto alta in Sud-Australia che fondamentalmente è più avanti tra gli stati. Adesso ha una penetrazione di rinnovabili intermittenti nell'ordine del 72-73%, è un leader mondiale da questo punto di vista ed è arrivato ad ottenere funzionamenti della rete nella regione Sud Australia 100% rinnovabili, se non sbaglio 5-6 volte nell'anno passato. E stiamo vedendo investimenti molto molto importanti, soprattutto sulla costa est, in Queensland e New South Wales, anche nel resto della nazione. L'Australia, c'è da dire, arranca rispetto ad altri paesi per quanto riguarda la decarbonizzazione dei trasporti, però l'Australia comunque ha poi un problema anche un po' più grosso dal punto di vista della decarbonizzazione delle emissioni industriali. Questo tipo di tecnologie, che sono fondamentalmente facilitate dall'introduzione dell'idrogeno come combustibile o input sostitutivo rispetto a input di processo che sono normalmente da combustibili fossili, sono i settori, appunto, che vengono anche chiamati quelli hard to abate, che sono difficili, per cui è difficile abbattere le emissioni direttamente con una, semplicemente elettrificando alcuni di questi usi finali, per cui appunto cementifici, la produzione di ammoniaca per poi produrre fertilizzanti, sistemi per la produzione dell'acciaio o per la produzione di prodotti intermedi dal ferro che poi vengono utilizzati, come vengono chiamati pellet, però fondamentalmente sono i prodotti intermedi o della manifattura dell'acciaio che poi vengono utilizzati come input nelle acciaierie oltremare. Questi sono settori molto importanti dal punto di vista della capacità industriale del paese, ma anche sono interessanti in chiave australiana, perché appunto sono i settori fondamentalmente chiave per i nostri partner dal punto di vista dell'importazione di vari prodotti energetici, appunto le acciaierie in Giappone e in Corea, e fertilizzanti, eccetera. L'altra cosa interessante in questa chiave è che alcuni prodotti derivati dall'idrogeno o l'idrogeno stesso possono essere utilizzati per, appunto, prima di tutto essere prodotti da rinnovabili, l'idrogeno dalla elettrolisi dell'acqua con energie rinnovabili, e l'ammoniaca come prodotto successivo, utilizzando quell'idrogeno e l'azoto dall'aria, possono essere utilizzati come vettori energetici per trasportare, appunto, energia derivata da rinnovabili in questi paesi. Per cui l'Australia...
Attilio, la volevo interrompere. Insieme a questi investimenti si procederà anche alla conservazione del carbonio nel sottosuolo attraverso la cattura e lo stoccaggio o il sequestro. Ecco, che garanzie di successo ci forniscono queste tecniche?
Da un lato c'è questa opzione delle rinnovabili, l'altra è queste soluzioni basate sulla rimozione del carbonio nel processo della conversione dei combustibili fossili e l'immagazzinamento. In realtà i parametri di successo di questo tipo di soluzioni a livello storico non sono granché, non tanto dal punto di vista della cattura, che è un processo chimico che viene fatto dall'impianto, però dal punto di vista dell'accumulo o lo stoccaggio, appunto, sottosuolo. Ci sono due motivi fondamentali. Uno è che in realtà sulle scale di cui si parla è facile dichiarare in realtà che queste sono soluzioni non testate ancora a scala industriale, eccetera. L'altro è che comunque ci sono dei problemi fondamentali, cioè non è un'opzione che è disponibile ovunque, basti pensare a aree che sono a rischio sismico, altre aree che magari non sono a rischio sismico, ma comunque non presentano geologie sufficienti. Per cui in realtà c'è stato tutto un lavoro a partire in realtà dai primi anni 90 su questo tipo di tecnologie, con grandi annunci di nuovi progetti, però in realtà c'è poco da poter dimostrare nel senso del ciclo completo, non la cattura della CO2, che fondamentalmente è un processo tecnico abbastanza conosciuto, però proprio il ciclo integrato, incluso l'immagazzinamento del sottosuolo. In realtà, dal nostro punto di vista, noi siamo specializzati nello sviluppo di impianti di idrogeno verde e tutto, sembra un po' una distrazione, nel senso che stiamo arrivando a traiettorie di prezzo per le rinnovabili che facilitano lo sviluppo di prodotti successivi dalle rinnovabili, praticamente l'idrogeno, e con l'espansione di questo mercato dal punto di vista della scala di mercato, in realtà c'è la possibilità di soppiantare questa soluzione nel breve termine. Già si parla di per raggiungere i prezzi che vengono, cioè questo obiettivo primario dell'idrogeno al di sotto dei $2 al chilo. Si parla della capacità dei combustibili fossili di fare questo, però in realtà i combustibili fossili con la carbon capture forse ci arrivano su tagli enormi. Già su questa piattaforma alternativa legata alle rinnovabili, l'elettrolisi, l'idrogeno verde, è una piattaforma modulare per cui si arriva direttamente a questi parametri di costo molto più velocemente. Nel momento in cui questo tipo di soluzione diventa matura sul mercato, come il solare, come l'eolico, è una soluzione che in linea di massima può essere applicata ovunque, per cui...
Capito. Attilio Pinieri, scusi se la interrompo, però purtroppo il tempo è tiranno, alla radio soprattutto. Ricordiamo che stiamo parlando con il CEO di H2U, di Hydrogen Utility. In breve, lo so che è difficile, ma secondo le proiezioni del governo, anche con le politiche attuali, nel 2050 l'Australia potrebbe raggiungere tagli ben più consistenti del 30-35% che viene stimato al momento. È un obiettivo raggiungibile?
È raggiungibile, ma non... dal nostro punto di vista, non perché le politiche siano state annunciate vadano in una direzione che faciliti questo. In realtà è un trend quasi inesorabile del mercato e l'Australia si troverà comunque di fronte al bisogno di decarbonizzare gli export energetici su richiesta dei clienti tradizionali, per cui in realtà probabilmente ci si arriva anche prima. Dal punto di vista net zero, 50%, non è che sia un target tanto ambizioso, per dircela chiaro, siamo già in traiettoria per avere appunto 30-35% al 2030 senza aver introdotto grosse politiche trasformative, per cui in realtà è un trend già in treno, indipendentemente dalla politica nazionale. Dal nostro punto di vista.
Allora, Attilio Pinieri, grazie mille per essere stato con noi questa mattina ad averci chiarito questi punti. Ricordiamo che stavamo parlando con Attilio Pinieri, CEO di H2U, di Hydrogen Utility. Grazie mille, buona giornata.
Grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.